Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.
Ancora un saluto, ben ritrovati ai nostri ascoltatori da Barbara Paolazzi, in studio con Andrea Chicca per il nostro aggiornamento dedicato all'informazione locale, per questa edizione anche con contributi di Giuditta Bozzonello e Moreno Gioli. L'ufficio Fondo Comuni Confinanti ha illustrato in una conferenza stampa a Palazzo Piloni le prossime programmazioni del fondo, l'occasione per il passaggio di consegne con il nuovo presidente del comitato paritetico Dario Bond, ma c'è una novità, potremmo definirla così, che comunque in parte era stata già anticipato. Sentiamo in che cosa consiste nel servizio il primo del nostro GR di Moreno Gioli.
L'aveva anticipato. Dario Bond, il nuovo presidente del comitato paritetico di gestione del Fondo per i Comuni Confinanti, ha voluto a suo fianco il suo predecessore Roger Domenech per gestire la partita degli 80 milioni di euro che ogni anno Trento e Bolzano erogano a 48 comuni con loro confinanti e alle province di Belluno, Vicenza, Verona, Brescia e Sondrio. Del resto, la macchina è complessa da avviare e mettere a punto. Quattro mani, in questo caso, sono evidentemente meglio di due. Non appena nominato dal ministro Gelmini, spiega Bond, ho subito chiamato Roger per chiedergli se fosse disponibile a darmi una mano, data la sua grande esperienza in merito e la competenza dimostrata. Lui ha accettato subito e quindi eccoci qui. Domenech sarà di fatto il consigliere del presidente. In un momento come questo, segnato dalla ripartenza post-pandemia, prosegue Bond, non è tempo di fare politica partitica, bisogna collaborare. Le prossime scadenze del fondo si possono definire storiche e avranno fondamentali ricadute sul territorio, anche perché si uniscono alla messe di soldi che arriveranno dai decreti sostegni e soprattutto dal Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza. L'approccio più corretto per il Fondo dei Comuni di Confine è proprio questo, aggiunge Domenech, perché non dimentichiamo che parliamo di un fondo territoriale che in un certo senso obbliga a lavorare assieme. Va ricordato infatti che gli 80 milioni di euro versati alla pari da Trento e Bolzano sono suddivisi in due canali. Ogni anno 500.000 euro entrano nelle casse di 48 comuni confinanti, per un totale di 24 milioni di euro. Il resto, tolte le spese di funzionamento del fondo, vanno alle 5 province, secondo dei parametri complessi che tengono conto di una serie di fattori. Risultato, la provincia di Belluno si trova così a gestire circa 26 milioni di euro per progetti di area vasta, che coinvolgono cioè interi territori. Soldi, si badi bene, destinati esclusivamente a spese di investimento, che sono fondamentali ma che da sole rischiano di non bastare, spiega Bond, che si pone l'obiettivo di destinare una parte dei soldi alle spese correnti. Sono queste le cose che mi chiedono i sindaci e gli amministratori che sto incontrando. Per far funzionare i servizi serve liquidità. Per ora questo non è possibile, se non per una piccolissima quota, l'1,5%, solo però se legata ai progetti di area vasta approvati. Per cambiare la destinazione dei soldi serve riuscire a convincere tutti, chi osa Bond, a cominciare dallo Stato. Mi impegnerò personalmente in Parlamento, parlando con tutti, a partire dal Ministro dell'Economia, Daniele Franco.
Ed ecco le parole del deputato Dario Bond per il nostro giornale radio.
Stamattina in provincia abbiamo fatto una conferenza stampa, io e il collega Roger Domenech, per lanciare un'idea che ho avuto in questi giorni. Ho ascoltato tanti sindaci e anche tanti territori, è quella di creare una collaborazione trasversale, non legata ai partiti politici ma alle persone, alle conoscenze, alle esperienze maturate, soprattutto a Roger Domenech su questo argomento. E quindi lui ha accettato, diventa consigliere del presidente, facciamo una collaborazione trasversale su tutti i territori competenti per il fondo e aree confine, mettendo a disposizione la sua esperienza e la mia buona volontà. Un segnale per il territorio di unità, un segnale di forza anche, e un segnale che tante volte le idee politiche, i partiti devono in qualche maniera essere superati dalla buona volontà e dall'amore del territorio.
Cambiamo argomento, torniamo in Cadore, conclusi gli interventi curati dai servizi forestali regionali di ricalibratura dell'avio del torrente Oten a monte della località di Praccia dell'An a Calalzo. Alla vigilia di una stagione estiva che si annuncia promettente dopo i lunghi mesi di limitazioni dovuti al coronavirus, ha spiegato l'assessore al dissesto idrogeologico Giampaolo Bottaccin, un segnale sicuramente importante anche per lo sviluppo del turismo locale, oltre che per la sicurezza del territorio. Il lungo tratto dell'alveo del torrente Oten a monte del ristorante La Pineta e dei numerosi altri edifici presenti nella piana di Praccia dell'An si presentava infatti decisamente sovralluvionato a causa delle grandi quantità di ghiaie trasportate sia dal torrente stesso sia dai suoi tributari, in particolare la Val di Assa. I maggiori apporti erano conseguenti, oltre che a vaia, anche a ripetuti forti episodi temporaleschi delle ultime stagioni estive, ha spiegato l'assessore, data la minore pendenza del torrente in questa località rispetto ai tratti posti a monte. Le ghiaie quindi tendono a depositarsi innalzando il tetto del torrente, con la concreta possibilità che le acque possano uscire dal loro percorso naturale, arrivando a minacciare le costruzioni. Lo scopo del lavoro, per il quale abbiamo impegnato 190.000 euro, conclude Bottaccina, ha avuto l'obiettivo quindi di proteggere gli insediamenti senza che la naturale evoluzione del rapporto tra corso d'acqua e versanti venisse completamente impedita. Un ulteriore importante intervento per aumentare la resilienza territoriale. Ed ora torniamo in Cadore con l'attività del CAI di Domegge, il servizio di Giuditta Bolzonello.
C'è stata l'annuale assemblea del CAI di Domegge. La riunione rivestiva particolare importanza perché doveva essere rinnovato il direttivo dopo la presentazione dei risultati da parte del presidente uscente Gianfranco Balagussa. Risultati importanti sia dal punto di vista dell'attività sui sentieri, tre quelli nuovi e l'ottimo lavoro di ripristino successivo alla tempesta Vaia e alle abbondanti nevicate invernali che tanti danni hanno provocato. Soddisfacente anche dal punto di vista economico, con aumento delle disponibilità finanziarie sia del tesseramento in aumento costante, e questo è anche un motivo di orgoglio. A Domegge infatti si è passati da 249 a 281 soci e sono in crescita anche per quest'anno, con il probabile superamento dei 300 iscritti. I lavori sono proseguiti con la premiazione dei più anziani dai 25 ai 50 anni di adesione al sodalizio. Successivamente è stato votato il nuovo direttivo con la conferma dei componenti del triennio precedente, che sono Liliana Fedon, Lea Fedon, Apolonio D'Adeppo, Giovanni Marengone, Enrico De Bernardo, Giacomo Costantini e Gianfranco Balagussa. Si aggiungono due componenti, Mauro Fedon, e torna Luisella Deppi, storica animatrice della sezione. Alla prima sezione di lavoro del nuovo direttivo verrà eletto il nuovo presidente e saranno definiti compiti dei singoli componenti. Le novità del futuro della sezione sono tali che comporteranno un rinnovato impegno, a partire dalla ricerca di finanziamenti, ha spiegato il presidente uscente, finanziamenti per la gestione dei servizi e del bivacco Montanelli.
Si alza il sipario sull'edizione numero 35 della mostra dell'artigianato artistico e tradizionale Città di Feltre. Il programma della rassegna è stato presentato alla stampa nella suggestiva cornice della Sala degli Stemmi del Palazzo Municipale. Saranno 4 giorni molto intensi, ha sottolineato il presidente del comitato organizzatore Luciano Gesiotte, nonostante le difficoltà e le incognite legate alla fase di uscita dalla pandemia. Sentiamo le sue parole al microfono del collega Nicola Maccagnan.
Presidente, non era facile immaginare una mostra dell'artigianato in questo 2021, però l'avete voluta non solo immaginare ma anche realizzare. Perché?
Perché avevamo bisogno di dare un segnale forte soprattutto agli artigiani, che c'era un qualche modo di ripartenza. Questa è stata voluta prima di tutto per gli artigiani e secondariamente anche per la mia città, Feltre, per dire che gli artigiani sono ancora vivi, sono sul pezzo e vogliono contribuire a pieno titolo alla ripartenza post-Covid.
Che cosa avrà di diverso questa mostra rispetto alle altre?
Che volutamente abbiamo contingentato sia la presenza dei visitatori che degli artigiani, andando a ridurre la presenza degli artigiani da 180 degli anni scorsi a circa un centinaio di quest'anno, anche per diluire gli spazi, la partecipazione del pubblico. Con la partecipazione del pubblico abbiamo reintrodotto il biglietto da 5 euro con l'approvazione anche dell'amministrazione, con l'obiettivo primario proprio di contingentare l'accesso alla cittadella dei visitatori.
E questo invece è l'intervento dell'assessore alla cultura del comune di Feltre, Alessandro Del Bianco.
Assessore, un'edizione che vede il comune di Feltre protagonista in primo piano, protagonista attivo di questa manifestazione, ma che ha anche un grosso calendario dal punto di vista culturale.
Sì, abbiamo deciso di investire direttamente anche all'interno della programmazione della mostra artigianato per tutta una serie di motivi che ovviamente richiamano la forte caratterizzazione della città di Feltre sulle arti decorative, a maggior ragione quest'anno dopo l'inaugurazione dei vetri, e quindi insisteremo molto sul rapporto tra pianura e montagne. Quindi anche grazie alla collaborazione con la Fondazione UNESCO proporremo diverse attività. Tra queste vi saranno ovviamente attività di approfondimento sulla tratta del legno con Alessandro Marzomagno, vi saranno una serie di iniziative sui caratteri tipografici e stampa che quest'anno verranno posti anche come tema grafico della manifestazione e come dimostrazioni all'interno di Palazzo Borgasio. Ci saranno poi tutta una serie di eventi importanti, tra questi anche la presentazione del progetto di arti decorative contemporanee al Museo Rizzarda e soprattutto la presentazione del catalogo dei vetri il 25 di giugno.
Sabato scorso a Pieve di Cadore è stato presentato l'ultimo volume della collana Tesori d'arte nelle chiese del Bellunese, edito dalla provincia.
Santa Maria Nascente, la parrocchiale di Pieve, è stata cornice ideale per la presentazione dell'ultimo volume della collana Tesori d'arte nelle chiese del Bellunese, edito dalla provincia. Il libro racconta infatti dell'altare a battenti dell'arcidiaconale, ma anche dell'incredibile storia di intrecci, vicende umane e storiche che circondano l'opera, che è uscita da una bottega tirolese alla fine del 400 e poi è stata scomposta nell'800 andando in parte perduta. Un lavoro iniziato da tempo e consegnato al pubblico nella prima occasione utile, anche se con tutte le prescrizioni imposte dalla pandemia. La presentazione di un libro importante che arricchisce la collana già sontuosa di volumi che raccontano tesori d'arte conservati nelle chiese bellunesi, e l'arcidiacono Diego Soravia era giustamente orgoglioso di mostrare i pezzi rimasti a Pieve di quell'antico altare per arrivare a concretizzare un sogno, ha detto l'arcidiacono, ricomporlo anche naturalmente mettendo delle copie, perché non tutto si potrà avere. Questo è un sogno, però intanto si lavora. Fra le novità, la presentazione delle due statue che facevano parte dell'antico altare e che sono state scoperte anni fa nella chiesa di Pozzale durante un sopralluogo della sovrintendente Mazza, che, incuriosita dalle due statue bianche che stavano ai lati della tela di Carpaccio, ha indagato e ha scoperto che quelle appartenevano al celebre altare della parrocchiale, e quindi c'è stato tutto un restauro e su queste due statue è stato fatto questo libro presentato sabato, libro che per gli interessati è a disposizione presso il bookshop della magnifica comunità.
Benvenuti alla seconda e ultima parte del nostro giornale 103 con le notizie più importanti che giungono dalla regione del Veneto. Seguiranno quindi le brevi, sempre dalla regione, e infine le previsioni del tempo aggiornate per la nostra area dolomitica. Apriamo con la cronaca. 8 persone sono state arrestate dai carabinieri di Venezia per una tentata rapina a una gioielleria in piazza San Marco del 17 marzo del 2017. L'indagine, denominata San Marco, è durata 3 anni ed ha interessato anche i colleghi della polizia francese, austriaca, estone e finlandese, che hanno arrestato gli appartenenti a una banda estone specializzata in assalti a gioiellerie di lusso in Europa, con un bottino complessivo stimato in oltre 1 milione di euro. Cambiamo argomento, c'è una notizia decisamente interessante che giunge dal sottosuolo di Verona. Il sottosuolo della Verona romana d'epoca imperiale regala un'emozionante sorpresa: la scoperta durante gli scavi in un ex cinema di un complesso del secondo secolo di funzione ancora sconosciuta, con pareti affrescate e magnifici colori sopravvissuti alla distruzione di un incendio. Elementi che richiamano la suggestione di una piccola Pompei, ne ha dato notizia la sovrintendenza archeologica. E ci spostiamo quindi ad Eraclea, dove una scossa di terremoto di 3 gradi della scala Richter ha interessato appunto la zona di Eraclea nel veneziano. Ancora cronaca, un auto articolato carico di legname si è rovesciato sul piano di Asiago, dopo che l'autista aveva cercato di evitare un cervo sulla strada. Per quanto riguarda lo sport, ci occupiamo nuovamente della nostra campionessa Federica Pellegrini. Non finirà ai Giochi di Tokyo la sua carriera, che al ritorno dalle Olimpiadi metterà il sigillo in vasca con la cuffia di ISL, l'acronimo di International Swimming League. Volevo chiudere con Tokyo, ma c'è questa opportunità e mi piace l'idea di chiudere a Napoli con la ISL, che sarà una vetrina bellissima, ha detto la Pellegrini, collegata da remoto con il Museo Man. Dallo sport al cinema, il 5 settembre 2021 infatti avrà luogo a Venezia la nuova edizione del film Italy Best Movie Award. Si tratta di un riconoscimento che viene assegnato ai titoli, alle serie TV italiane e internazionali, anche ai migliori talent, oltre che all'industria professional dell'ultima stagione cinematografica. Apriamo quindi la nostra rubrica in primo piano con il sommario delle notizie più importanti in breve dalla regione. Albergatori e farmacisti veneti insieme per un turismo a prova di Covid. La ripartenza del turismo passa anche attraverso la capacità di offrire in modo capillare nel territorio servizi di qualità, in grado di semplificare la gestione delle regole anti-Covid e accrescere il livello di sicurezza. Cambiamo argomento. Durante un'intervista di Lucia Annunziata con il professore di microbiologia dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, la giornalista gli ha riservato questa frase: spero di non rivederla mai più. Un addio freddo, gelido, quello che l'Annunziata ha riservato appunto a Crisanti, che è stato ospite di Mezz'ora in più su Rai 3, dove è tornato a parlare di quello che lui definisce un pasticcio. Ed eccoci alle ultime in breve dalla regione. Si torna a parlare di Mose, il governo sblocca 538 milioni di euro per finire i lavori. Lo Stato rinuncia per ora a richiedere gli oltre 200 milioni di debiti che il consorzio Venezia Nuova mantiene. Ed infine Marco Zennaro, l'imprenditore veneto, prigioniero in Sudan, è libero. Il presidente del Veneto Zaia dice: ora portiamolo a casa. È stato rilasciato nelle scorse ore la scarcerazione in attesa degli sviluppi dei vari contenziosi.
Meteo e viabilità.
Siamo quindi al tempo, il tempo previsto per la nostra area dolomitica. Per martedì tempo ben soleggiato con cielo sereno poco nuvoloso. L'unica lieve insidia sarà legata all'eventuale presenza di nubi basse su alcuni settori prealpini. Mercoledì sulle Prealpi tempo ancora in prevalenza soleggiato e caldo, mentre sulle Dolomiti, dopo una mattinata ben soleggiata, si avrà una maggiore attività coliforme rispetto ai giorni precedenti. La tendenza per giovedì e venerdì: giovedì 17, condizioni simili a quelle di mercoledì, ancora soleggiato e caldo al mattino, poi una moderata instabilità pomeridiana, soprattutto sulle Dolomiti, temperature stazionarie. Venerdì 18, tempo di nuovo più soleggiato e più caldo, nonostante temporanee velature del cielo e modesta attività coliforme sui rilievi durante le ore più calde. Il forte riscaldamento diurno potrà dar luogo a qualche singolo temporale di calore. Diamo quindi uno sguardo allo zero termico per comprendere meglio le temperature che ci attendono. Si posiziona per martedì a 4200 metri, scenderemo a 3900 mercoledì, risaliremo a 4000-4200 metri nelle giornate di giovedì e venerdì. È veramente tutto per quanto riguarda questa edizione del nostro giornale. Ci risentiamo alle prossime, come sempre, sulle frequenze di Radio Club 103, ascoltabili anche tramite internet all'indirizzo club103.com, tramite la nostra nuova app Radio Club 103 Dolomiti e mediante il player posizionato sulla pagina Facebook di Radio Club 103.
Punto 103, le news provinciali e regionali di Radio Club 103.